Buonasera a tutte e a tutti, io sono Itek, faccio parte di Aclabbo, la club di Bologna. Stasera vi parlerò, vabbè, il titolo è... Prendi pure. Il titolo è abbastanza enigmatico, specialmente quel caso, quel quasi, ma capirete perché. Questo talk parleremo prima di tutto di paranoie. Ma paranoia in senso buono, compromessi, perché alla fine bisogna arrivare a un compromesso, applicazioni open source e servizi autogestiti su cui appoggeremo dei dati. Paranoie inteso non come il venditore di paranoie di Nirvana che vedete lì, ma paranoie nel senso porsi delle domande e avere una mentalità abbastanza critica su dove vanno a finire i nostri dati. Perché è importante parlare di queste cose? Perché i nostri dati, appunto, sono in mano a multinazionali. Già avere un telefono con Android ti riempie di tutta una serie di servizi di Google che sono molto comodi, ma sono estremamente pericolosi dal punto di vista della privacy. Potrebbero essere usati contro di noi perché questi dati, in mano a multinazionali, poi potrebbero essere venduti, potrebbero essere usati, ad esempio, per profilare una persona ha problemi medici. Negli Stati Uniti già hanno dei problemi a farti l'assicurazione, poi magari non è che non te la fanno, però ti aumentano il premio. Quindi informazioni che lasciamo in giro possono ripercuotersi sulla nostra vita. Le cose cambiano col tempo. Quello che adesso è accettato, forse non sarà accettato in futuro. Si vede adesso nella campagna elettorale che fanno molti politici, viene fuori che uno quando era giovane, draghetta o persone che quando erano giovani hanno fatto cose che adesso vengono viste in maniera diversa. Quindi quello che possiamo fare adesso che magari è tollerato o che non ci diamo peso, in futuro potrebbe essere un problema. Non ho niente da nascondere. È la truffa più grande del mondo. Cioè, quanta gente con cui ho parlato dice: ma dai, ma tanto io non ho niente da nascondere. Sì, ma comunque stiamo dando i nostri dati. Cioè, nel senso, la prendi alla leggera, usi questa come scusa, ma in realtà intanto stai dando un sacco di informazioni a multinazionali. Non è solo pubblicità. Noi pensiamo che Google, o la cosa che vediamo più spesso è che faccio una ricerca, viaggio, cerco un posto particolare e dopodiché Google comincia a tempestarmi con albergo di qua, visita questo. Veniamo sommersi di pubblicità in base alle nostre ricerche, in base al profilo che Google si fa di noi. Ma in realtà non è solo pubblicità, nel senso che ci sono stati casi tipo Cambridge Analytica, in cui questo profilare le persone ha avuto un impatto molto forte sulle scelte elettorali delle persone, tipo Brexit, tipo... Di Trump, scusa. Sì, beh, quello sicuramente ha... E quindi il prodotto siamo noi, cioè bisogna cominciare a diffidare da quelli che ti danno il servizio gratuito, perché di gratuito non c'è niente. Cioè Google non è un benefattore così come altri. Adesso parlo di Google, ma Microsoft e Apple non sono benefattori che fanno le cose gratis. Lo fanno perché hanno un ritorno economico e stanno vendendo le nostre. Comunque, su questo argomento se ne è parlato, se ne può parlare tantissimo. Non vado oltre nelle spiegazioni. Parliamo del dispositivo che portiamo sempre in tasca, la maggior parte di noi. E ci sono diversi livelli di paranoia, ovvero persona media, giovane, che ha lo smartphone con tutti i social, le app divertenti, quelle che ti fanno gli occhi grandi e così, postano tutto quello che mangiano e danno un sacco di informazioni in giro. Poi ci sono quelle persone che hanno un po' meno, sono un po' meno social, però lo smartphone lo comprano e com'è lo usano. Dopodiché ci sono persone che prendono lo smartphone commerciale e non è che usano tutte le app, ma magari qualcuna la tolgono, la sostituiscono con altre, che è quello che faccio io personalmente. Smartphone con castorom, questa è una roba molto tecnica, ovvero vai a togliere il firmware Android dal telefono e gli vai a mettere una versione specifica per la sicurezza, e così è molto complicato da fare, non è alla portata di tutti. Poi c'è qualcuno che, e abbiamo la prova provata che esiste, qualcuno che ha uno smartphone ma senza SIM, cioè la SIM può essere, il fatto di essere sempre collegato è una cosa che posso ritenerla insicura, però lo smartphone mi fa comodo perché è un terminale da cui posso scaricare la mail quando becco una wifi, e quindi c'è anche questa scelta. Poi, andando ancora più paranoia, ami Nokia nei 90, cioè qualcuno ha telefono non smartphone e poi telefono solo fisso, nel senso vivo bene senza telefono. Io mi questo è un po' il livello di paranoia, dal non me ne frega niente a ci faccio molta attenzione. Io sono più o meno a metà smartphone stock, ma con app selezionate. Però cosa è successo? Io all'inizio ci avevo provato a fare uno smartphone con custom ROM, ovvero c'è una distribuzione di Android che si chiama Lineage OS, che è fatta per la sicurezza, e quindi ho trovato che avevo il mio smartphone che era supportato, cioè c'era un firmware di questa distribuzione per il mio smartphone. Ci ho provato e poi mi sono accorto che fa l'integralista, cioè proprio non avere Google su quel telefono era impossibile, perché per avere l'app della banca o comunque cose che mi servono nella vita tutti i giorni non è facile senza il Play Store. E anche se non ho il Play Store, la maggior parte delle app che vengono sviluppate hanno bisogno del framework di Google, cioè una parte di software di Google che serve per far andare le altre app. E quindi già avevo una distribuzione molto per la privacy, ma avevo sul Play Store il minimo dei servizi di Google. Poi con le custom ROM qualcosa potrebbe non andare bene, ad esempio perché non tutto è sviluppato perfettamente. Quindi io facevo le foto benissimo, quando usavo il flash era fuori sync, quindi tutte le foto col flash venivano buissime, e senza Google Apps non si può stare, cioè alla fine anche non usando il Play Store, però ci voleva questo framework di Google, perché sennò le app non funzionavano. E quindi sono passato a un compromesso, cioè quello mi sarebbe piaciuto un sacco ma per me non era fattibile, e quindi sono passato allo smartphone stock, cioè smartphone con Android come esce di fabbrica, ma seleziono un po' le app che ci sono sopra. Il vantaggio è che è hardware molto recente, quindi mentre le ROM stock sono fatte su hardware magari un po' vecchio, perché comunque qualcuno deve avere questo hardware, fare i test, scrivere i righe di codice, e quindi non è immediato. Questo qua, voi comprate un telefono, magari lo trovate anche in offerta, quindi comunque c'è un risparmio, tutto supportato, tutto bene, e però c'è la ROM stock, che molto spesso non è un Android pulito, ma trovate personalizzazioni del produttore, tipo i telefoni Samsung hanno un sacco di roba Samsung sopra. E il problema di questo è anche un problema di sicurezza, nel senso che un produttore che fa una ROM personalizzata, tendenzialmente quando il telefono comincia ad avere qualche mese, esce il modello nuovo, non aggiornano Android, cioè per un produttore è un costo andare a aggiornare la sicurezza nel dispositivo, e quindi c'è anche un problema di sicurezza, perché poi le ROM stock non vengono supportate per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza. Però è un compromesso alla fine tra uno e l'altro, questo. Poi mi è capitato di cambiare il telefono due volte in due mesi, e quindi ho sperimentato su modelli completamente differenti. Prima cosa che dobbiamo fare per migliorare la sicurezza del nostro telefono è andare a vedere l'account di Google, cioè andate su Gmail o su Google, andate a vedere le impostazioni di privacy, e c'è una bellissima pagina in cui potete andare a scegliere tutta una serie di opzioni da disattivare, tipo la cronologia delle posizioni, delle ricerche e così. Mi è successo di vado in un posto e Google mi dice: ehi, sei stato qua 4 anni fa, No, ma va, io non sono mai stato qua. No, sei stato qua 4 anni fa. Sì, c'ero stato sul serio. E Google se lo ricordava. Quindi voleva dire che si era salvato il fatto che io ero in un posto il tal giorno e quell'informazione a me non stava bene. Sono andato, ho scoperto che c'era tutta la cronologia delle mie posizioni, non precisa, però se voi siete in una città e, che ne so, cercate un ristorante, Google se lo segna che in quel momento lì eravate più o meno in quella zona. E quindi ho visto che c'era tutta la mia cronologia, ho disattivato la funzionalità e ho cancellato tutto lo storico. Ma questa funzionalità qua non è che l'avevo attivata apposta, però quando Google ti dice, l'applicazione ti dice, attiva questa funzione che ti fa cose fantastiche, in realtà tu accetti, ma accetti di lasciargli alcuni dati. Quindi molta attenzione alle cose che confermate così. Anche al giorno d'oggi che io Maps compromesso, uso un'altra applicazione, però Maps ce l'ho lo stesso perché mi fa comodo per il tracciamento per il traffico. Uso un altro navigatore, però quello non ha la funzionalità di dirmi quanto traffico c'è, quindi compromesso, uso Google Maps. Google Maps mi dice attiva la localizzazione di Google. Che cos'è? Che tu puoi usare il GPS integrato nel telefono, ma tu puoi usare anche le reti Wi-Fi o i ponti GSM per capire la posizione. Quella che viene chiamata localizzazione di Google è perché Google vede le reti Wi-Fi del tuo telefono, cioè il tuo telefono poi le manda a Google, Google capisce sapendo dove stanno quelle reti e capisce con un certo margine di errore dove sei. Quella è la localizzazione di Google. Io l'ho disattivata, ma spesso quando apro Maps mi chiede ehi, attivala, e io la prima volta che ci casco lui non me lo chiede più, però io ho attivato un servizio che in realtà non volevo. Dopo devo andare a cercare il menu per disattivarlo. Quindi prima cosa andare sull'account di Google e darsi una bella guardata a tutte le impostazioni della privacy. Parlo troppo veloce per la traduzione o... Bene, un altro strumento che usiamo tantissimo è la mail. Quindi tantissimi usano Gmail, io ho un account su Gmail anche perché serve per l'account di Google che non voglio abbandonare, ma lo uso solo per cose specifiche. Ma la mia... ci sono delle mail autogestite da servizi sicuri e riconosciuti, tipo Autistici, tipo RaiseUp, o collettivi tipo esiliati, Invia, tracciabili, tracciabile fa la mail, sì. Tracciabile alla mail, sì. Non so, vabbè. Ci sono una serie di servizi autogestiti che, diciamo, a livello di sicurezza, di privacy, di non sto dando informazioni a multinazionali, tipo a me viene la pelle d'oca quando, il mio medico curante mi manda la ricetta su Gmail. E dico, vabbè, Gmail quella ce l'ha, la può leggere, può avere delle informazioni sanitarie sul mio conto. Quindi una mail di non servizi commerciali è altamente consigliata. Poi ci sono dei servizi commerciali che invece non sono Google, cioè lo fanno per lavoro, però sono abbastanza riconosciuti e abbastanza sicuri, tipo Gandhi, tipo ProtonMail. E io personalmente ho un account su Esiliati, ma ho anche un account su Gandhi, cioè mi sono comprato un dominio, mi costa 15 euro all'anno, però ho una casella email tutta mia, è un servizio commerciale, lo pago, però non lucrano sui miei dati, sulle mie informazioni, nel senso è molto diverso da quello che fa Google. Gandhi è un provider su cui puoi registrare domini, se registri il dominio hai anche due account email, è uno dei usati nel... Ok. E quindi insomma anche attenzione all'account email che avete. Dopodiché, torniamo allo smartphone. Avete questo smartphone bellissimo Android in mano. Questa non è una cosa di sicurezza, ma è una cosa estremamente pratica, il launcher. Io cambiando due telefoni nel giro di 2 mesi, mi sono trovato che ogni telefono ha la schermata come impara lui, con le configurazioni che paiono a lui, con invece di avere i 3 pulsanti sotto per chiudere e tornare indietro, tutta gesture. Quindi per chiudere dovevi far così, cioè, ci ho messo un po' a impararlo, poi ho detto, andiamo a vedere se si può togliere questa impostazione. A volte si può togliere, a volte no. A me era capitato che le varie schermate in cui ho tutte le applicazioni, a un certo punto si erano invertite d'ordine e non riuscivo più a rimetterle a posto. Allora, alla fine ho installato un launcher. Questo è il nuovo launcher, non è open source, così, però tendenzialmente funziona decisamente bene, uniforma l'usabilità e la schermata del mio telefono. Quindi è fatto bene, mi ci trovo bene. Ha una funzionalità molto carina che è salvare le impostazioni per cui potete esportarlo da un telefono all'altro. Poi andiamo al discorso app. Vado sul Play Store, mi faccio una carrellata di app che ci sono installate e decido che cosa togliere. Google è la prima da togliere. Google è quella bellissima barra che vi appare sopra col microfonino che potete fare le ricerche, potete parlargli a voce. Ma fa anche tutta una serie di cose, tipo darti consigli e suggerirti cose. Tolta subito. Tolta subito, non è che la puoi disinstallare. Cioè, alcune app purtroppo sono persistenti, la puoi disattivare, però non la cancella. Quindi, altra cosa, scorrere tra le app installate e decidere cosa togliere e cosa disinstallare. E poi adesso andiamo a installare le nuove app. Per installare le nuove app c'è un sistema che è l'APK. L'APK è un formato file, che vuol dire proprio Android Package, che contiene l'app da installare. L'APK è molto comodo, però ha questo problema, che dovete essere sicuri di quello che installate. Cioè, voi scaricate questo file da un sito e lo mettete sul telefono. Se quell'app è malevola o è stata magari un'app buona, ma gli hanno messo del codice malevolo, sono fatti vostri. E quindi bisogna stare attenti ai siti non affidabili. Scaricate sempre da siti ufficiali. Esempio, ho fatto una ricerca su Google, tra l'altro. Ho cercato WhatsApp, perché WhatsApp è un'app estremamente diffusa, ce l'hanno quasi tutti, ma è curiosa perché oltre a scaricarla dal Play Store, rende disponibile sul sito ufficiale anche l'APK. Quindi, se non avete il Play Store, potete installare l'APK. Fate la ricerca. Il primo è il sito ufficiale di WhatsApp. Il secondo già è uno che si chiama WhatsApp Messenger.it.optown.com. Io di questo non lo conosco, non mi fido. E c'ha 4 stelline, cioè è valutato bene, però non è il sito ufficiale. Quindi, se quell'app è buona o se quell'app contiene un malware, non lo voglio sapere. Io installo dal sito ufficiale. Cioè, installare dal Play Store o da altri store affidabili va bene, non installate APK presi più o meno a caso. Uno affidabile è F-Droid. F-Droid è uno store alternativo. Si va sul sito ufficiale di F-Droid, contiene un sacco di app open source, è fatta apposta con un occhio di riguardo alla privacy, quindi ha tutta una serie di app, alcune proprio non le trovate su F-Droid, altre vi dice attenzione, questa app potrebbe avere delle funzionalità che non ti piacciono. Però tendenzialmente io e molti altri reputiamo F-Droid uno store affidabile. Quindi si va sul sito fdroid.org, si scarica l'APK e si installa. Ovviamente Android vi dice: ehi, stai attento perché installare APK può essere pericoloso. Vuoi che questa sorgente, questo coso qua sia. Cioè, volete attivare la funzionalità di installare gli APK? Sì, lo fate e installate F-Droid. Una volta che avete installato F-Droid, avete tutto un ventaglio di app nuove che vedremo tra poco. Bene, abbiamo tolto la schifezza, abbiamo messo su un App Store, ci occupiamo del browser. Allora, Chrome a me non piace. Sempre di Google, ha tutta una serie di informazioni. Ci sono svariati browser, io prediligo Firefox. Firefox si trova sul Play Store, su F-Droid lo trovate come FF Updater, nel senso che è un'app che vi permette di selezionare diverse versioni di Firefox, oppure installate DuckDuckGo. Parentesi, DuckDuckGo è un motore di ricerca ed è non mantiene cronologia, è fatto a modino, nel senso la ricerca di Google vi profila, nel senso che quello che voi cercate, sia per farvi vedere la pubblicità del posto esotico, prendi l'albergo lì, sia per vendervi i prodotti, sia per capire anche le ricerche che fate. Ah, parentesi, adesso che si parla molto dell'aborto negli Stati Uniti, c'è abbastanza preoccupazione, perché teoricamente se qualcuno cerca informazioni per abortire, è un'informazione abbastanza sensibile, nel senso che è successo di casi in cui persone sono state, hanno avuto un processo, così giusto, detto bene, spero, cioè, sì, no, avevo la, ok, va bene, perché hanno fatto determinate ricerche o perché sono andate in zone in cui c'erano cliniche, e quindi insomma un po' Grande Fratello sta cosa. DuckDuckGo non ha questa cosa qua di profilazione, quindi si installa Firefox o si installa DuckDuckGo. DuckDuckGo lo potete mettere anche come motore di ricerca all'interno di Firefox, quindi posso decidere che installo Firefox ma invece di fare le ricerche di Google le faccio con DuckDuckGo. Anche su computer fisso funziona così, nel senso che nel browser potete scegliere quale motore di ricerca usare. Io personalmente preferisco Firefox Nightly, che è l'icona in mezzo, che è una versione di Firefox di sviluppo e ha tutta una serie di opzioni già attivate, quindi ha un po' di filtri in più rispetto alla versione di Firefox normale. Passiamo alla mail via Gmail su K9. K9, anche questo lo trovate anche in F-Droid, ed è un client di posta decisamente diffuso, ha tutta una serie di opzioni, supporta anche Gmail, quindi volendo potreste avere la mail di Gmail ma con un client diverso, e supporta anche più account contemporaneamente, tipo io ne ho configurati 3 sul mio telefono e funziona bene. Anche la funzionalità delle notifiche push, cioè il fatto che non fa polling, cioè volendo può anche fare polling, cioè ogni quarto d'ora vado a cercare se ci sono nuove mail, ma può essere anche che riceve le notifiche push, cioè arriva una mail, il server mi avverte che è arrivata questa mail. Tutto chiaro fin qua? Bene, andiamo avanti con la carrellata di app. Nextcloud. Nextcloud è, in parole povere, è l'equivalente di Google Drive o di Dropbox o di... Thunderbird è computer fisso, questo è per Android, ma questo è stato acquistato da Thunderbird, quindi fra un po' cambierà nome. Questo è, cioè, è stato acquistato da Mozilla in realtà, quindi fra un po' cambierà nome. Allora, io personalmente tengo le mail sul telefono, ma non ho messo PGP o GPG, nel senso che il computer lo ritengo molto più sicuro del telefono. Il telefono di base è un device insicuro, quindi determinati account o determinate o la mia chiave privata le tengo solo sul computer. Quasi tutte le mail le tengo sul telefono. Però le cose veramente sicure viaggiano criptate, le posso leggere solo dal computer, anche perché poi la maggior parte delle mail sono mailing list, quindi sono cose che se non sono di pubblico dominio poco ci manca. Ok, lo dico per... No, non la so. Ok, allora, ripeto la domanda per la registrazione. Hai chiesto se DuckDuckGo poco tempo fa è venuto fuori che vendeva i dati delle ricerche e DuckDuckGo ha detto sì, effettivamente, dai, lo facevamo. Non lo so, io DuckDuckGo lo uso da molto poco tempo e questa cosa qua non la sapevo. Quindi, effettivamente, ecco, io vi sto parlando della mia esperienza, non nasco imparato, vi racconto quello che ho fatto io però. Allora, un attimo solo, sempre per la registrazione. Quindi dicevi che DuckDuckGo aveva filtrato i contenuti di tracking di alcune aziende, ma non tutti i contenuti di Microsoft, siccome usa Bing sotto come motore. Ah, ok, quindi avevamo fatto un accordo con Microsoft perché, ok, niente. Per chi non avesse sentito, per la registrazione. Ok, questo. L'altra domanda è fondamentale o possiamo fare le domande alla fine del talk? Perché... Vai. Dopo ripeto. Sai che non riesco a ripetere tutto quello che hai detto. Comunque, in sostanza, ha detto che piuttosto che DuckDuckGo, che però comunque si era impegnato a fare cose che rispettavano la privacy, tu usi Searx, che è un metamotore, nel senso che fa ricerche su diversi motori, si possono selezionare e vi dà i risultati. Quindi praticamente lui fa le ricerche e poi. Quindi non siete voi, cioè non sei tu che vieni tracciato direttamente, ma è lui che fa le ricerche e poi le manda a te. Ok, perfetto. Grazie dei contributi. Torniamo alla. No, è perché è lunga la presentazione e il tempo è tirannissimo. Nextcloud, vi dicevo, è come Google Drive, come Dropbox, cioè è un sistema di sincronizzazione file in cloud. Però Nextcloud è open, vi potete installare il server in casa o potete affidarvi al server installato da altri, tipo server autogestiti. Ce ne sono diversi fatti da diversi collettivi. E qua, ad esempio, potete vedere Android, ci sono una serie di cartelle, una serie di file sincronizzati. In realtà su Android, a meno che voi non glielo diciate, non scarica il file. Ma vi fa vedere la lista e li potete scaricare al momento. Se non avete connettività, però potete fare che sincronizzate un file e quando non avete connettività vi rimane, ce l'avete fisicamente in memoria. Nextcloud è bello perché è open source, quindi il codice è libero, si vede come è fatto, ci sono comunità che sviluppano e continuano a migliorare, è multipiattaforma, cioè va su diversi dispositivi, va su Android, ma va anche su iOS, va su Linux, su Windows, quindi lo potete installare. Io per esempio ho su Android, ma ce l'ho anche sul mio computer, perché se carico un file da Android me lo trovo tramite il mio server sincronizzato automaticamente sul computer e viceversa. Da computer banalmente scarico il biglietto aereo, il PDF, lo carico sul mio cloud, me lo trovo sul telefono, così, giusto per avercelo a portata di mano. Come vi dicevo, è disponibile su molti stanze. Ah, un'altra cosa, le slide che ho fatto per questa presentazione qua, facevo lo screenshot sul telefono, mi arrivava in cloud e me lo trovavo sul computer. Questo è il giro inverso. Quindi è disponibile su molte stanze ed è modulare. Modulare vuol dire che ci sono, a parte la gestione file, il fatto di sincronizzare file, ha tanti modulini aggiuntivi, tipo per gestire i contatti, il calendario, c'è un visualizzatore di foto, c'è per fare tracking GPS, tracker, mandare la propria posizione, il talk che ho fatto oggi pomeriggio, e quindi insomma è un software abbastanza completo. Questo è il caricamento automatico. Quello che ho fatto facendo gli screenshot non l'ho fatto manualmente, avrei potuto prendere il file e caricarlo a mano. Ho impostato un caricamento automatico che si fa, è una delle funzionalità più comode. Si va su impostazioni, c'è proprio il menu caricamento automatico e si decide quali cartelle caricare dove e in quali condizioni. Tipo abitualmente le mie foto che Google Drive sincronizza automaticamente su Google Foto e così, io faccio che le mie foto le sincronizza quando sto caricando il telefono, per cui non le carica subito, però quando arrivo a casa e attacco all'alimentazione lui mi manda tutte le foto in cloud. Mi rubano il telefono, mi si rompe all'improvviso, le mie foto sono salvate. Questo è anche uno strumento abbastanza utile, pensavo. Poi ognuno trova le applicazioni che vuole. E vado in manifestazione, faccio foto, qualcosa va male e mi prendono, mi sequestrano il telefono. Le mie foto, se l'ho configurato a modino, sono già in salvo da qualche parte. Esempio così, ognuno poi trova le applicazioni che vuole. Sincronizzazione dei contatti, cosa fondamentale. Sento ancora al giorno d'oggi qualcuno che mi dice: ah, sai, non ho più il tuo numero perché mi si è rotto il telefono. Ah, non l'avevi sincronizzato con un sistema di cloud. Infatti in realtà Android di solito te lo fa fare quasi obbligatoriamente di sincronizzare i contatti con la rubrica di Google. Infatti se voi andate su Gmail, vedete i contatti, vi trovate quelli del telefono. A me sta cosa qua pesava, nel senso è sempre l'ennesima informazione che sto dando a Google. Nextcloud ha la rubrica al suo interno, si sincronizza con Android, non nativamente, ci vuole un programmino di mezzo che si chiama DivX 5, questo qua lo trovate su F-Droid tranquillamente, e vi permette di sincronizzare con account Nextcloud ma anche con più rubriche contemporaneamente. Cioè io finché avevo la rubrica di Google avevo il problema che avevo i miei contatti personali e avevo anche i contatti di lavoro, perché usavo il telefono per tutti e due, però anche perché era doppia SIM, però era doppia SIM, una personale e una di lavoro, ma la rubrica era unica, e quindi avevo i miei contatti personali mischiati con quelli personali di lavoro tutti mischiati. Questo lo fa, creo una nuova rubrica su Nextcloud, me la sincronizzo e quindi ho tutti i contatti di lavoro da una parte, tutti i contatti. Posso decidere di nascondere una rubrica, cioè non voglio vedere più tutti i determinati contatti, li nascondo. E questa è una delle funzionalità comode. Poi c'è anche CalDAV, che è la stessa cosa. Ah, sono tutti protocolli estremamente standard, quindi cioè Nextcloud parla protocolli standard, quindi CalDAV DAV e CalDAV sono rispettivamente un protocollo per sincronizzare calendario e contatti e calendario. E soprattutto posso sincronizzare con Thunderbird, che è il mio client di posta sul computer fisso, cioè sul computer portatile, o tramite questo TB-Sync, che è un plugin per Thunderbird, ho sincronizzato i contatti tutto assieme. Come dicevo, contatti, agenda e attività. L'agenda, ovvero imposto un evento sul telefono, me lo trovo anche sul calendario di Thunderbird e anche sul mio Nextcloud via web, lo fa sempre tramite DAVX5. Dopodiché anche le attività. Differenza tra calendario e attività? Calendario, fisso una data o una data un'ora o un evento che dura più giorni. Le attività sono cose che devo fare, in cui posso mettere una data di inizio e una data di fine, ma la cosa comoda è che mentre un evento è passato mi esce dal calendario, il task, finché non gli ho detto l'ho fatto, l'ho concluso, me lo continuo a vedere. Adesso qua è molto piccolo, ma vedete che scrive la commercialista, è rosso, ho cancellato la data perché lo dovevo fare troppo mesi fa e non l'ho mai fatto, però è scaduto, ma me lo fa vedere perché è un task che non ho ancora fatto. E poi ha tutta una serie di cose interessanti, per cui si possono categorizzare, posso definire, tipo mi ero preso un paio di task domotici senza data, però devo fare il contatore dell'acqua domotico, ha un tag suo, cioè gli vado a mettere un qualcosa che identifica tutti quelli di un certo tipo, non ha la data però so che è da fare ancora. Nel momento in cui lo spunto, è fatto, mi sparisce. Che sia un evento futuro, che sia una cosa su cui sono in ritardo, io i task li uso. E mi fa comodo averli sia sul telefono sia sul computer assolutamente sincronizzati. Altra cosa, siccome ho una memoria ridicola, Nextcloud Notes. Che è tipo Google Keep. Google Keep, software di Google, che anche quello si sincronizza e tutto, e serve per prendere appunti. Questo qua è l'equivalente per Nextcloud, funziona col formato Markdown, quindi si possono usare i tag del Markdown. Ad esempio, posso fare una lista con le spunte. Bisogna sapere un minimo per fare questa cosa qua, devi fare aperta quadra, spazio, chiusa quadra, trattino, e quando andate in modalità che non è modifica ma è visualizzazione, vi fa l'elenco con le spunte. Io ci faccio la lista della spesa, che sia dal computer che sia dal telefono, tanto sincronizza. Dopodiché vado al supermercato e dico ok, questo lo devo ancora prendere, questo l'ho preso, è una delle funzionalità di note, se no mi prendo gli appunti, ah c'è questo nuovo software, aspetta che me lo scrivo. Una delle funzionalità di sta cosa qua. Sempre queste informazioni non vanno a finire su Google, ma vanno a finire su un Nextcloud, quindi un server affidabile che può essere in casa mia, può essere presso persone di cui mi fido. Questa è un'app bellissima. Questo è NewPipe, che è l'equivalente di YouTube. Tutti usiamo YouTube. YouTube mantiene la cronologia, quindi Google sa che canzoni mi piacciono e così. È una delle poche cose che ho lasciato attive, perché mi fa comodo che YouTube mi proponga, cioè mi faccio profilare sui miei gusti musicali. Questo è un compromesso, sì. Però molto spesso sul telefono uso NewPipe, che è l'equivalente di YouTube, e ha una funzionalità interessante che permette di fare il download di un video direttamente così da telefono. Qual è il problema di questa app? È che quando YouTube cambiano qualcosa, questa si rompe, cioè ti dice ah c'è stato un errore, e rimanete lì con... Quindi la comunità che sviluppa questo software in realtà è molto brava, aggiorna e corregge il problema molto velocemente. però a quel punto voi dovete installare l'aggiornamento. Allora, NewPipe vi dice: guarda, c'è un aggiornamento, installalo. Vi fa scaricare la PK, potete installare quello dal sito ufficiale, è buono e tutto. Io per comodità mia l'ho aggiunto come repository aggiuntivo a FDroid, cioè FDroid ha il suo repository con tutte le app disponibili, però volendo gli potete andare a inserire nelle impostazioni repo di terze parti. Quindi sul sito ufficiale di NewPipe c'è questa paginetta qua, anche col con anche il QR code e questo indirizzo con la chiave fingerprint di sicurezza, nel senso quell'indirizzo lì è certificato, e quando voi aggiornate l'elenco delle app di FDroid lui va a controllare anche se c'è un aggiornamento di NewPipe. Quindi per comodità mia ho aggiunto, perché in realtà FDroid, trovate NewPipe su FDroid, però ci mette dei giorni o delle ore per aggiornarsi, cioè comunque anche loro devono fare delle verifiche prima di rendere disponibile l'aggiornamento. Se usate il repository di NewPipe, gli sviluppatori appena lo pubblicano lo rendono disponibile, quindi è più veloce scaricarlo dal repository di NewPipe tramite FDroid che dal repository di FDroid. Ho fatto casino nella spiegazione? No. Sì, è un modo di vedere i video di YouTube senza YouTube, ma permette anche quelli di altre applicazioni che adesso non mi ricordo. SoundCloud, esatto. Esatto. E comunque il fatto che se volete scaricare un video per tenerlo salvato lì, quello ve lo fa. Anche l'audio di un video, sì. Cioè potete scegliere il livello di qualità e... Ah sì, anche è una cosa che uso tantissimo, cioè guardate un video, lo mettete in background e lui continua ad andare senza aver l'app in, in primo piano, insomma. Grazie. Manca un quarto d'ora. Oi. Bene, mappe. Adesso non mi ricordo neanche quante slide mi mancano. Ciao, è lunghissima. Mappe, farò un po' velocemente. Osmand è un navigatore che funziona con le app, mappe di OpenStreetMap e usa le mappe offline. Quindi anche se non avete connettività ma avete scaricato le mappe prima, funziona lo stesso, cosa che Google Maps non fa, a meno che non gli diciate di selezionare una zona e vabbè. È importante installare Osmand da FDroid, perché ci sono tre modi per installare Osmand: o dal Play Store, o da FDroid, o tramite APK dal sito ufficiale. FDroid è l'unica versione che vi permette di installare tutte le mappe gratuitamente, perché sennò vi chiede un abbonamento di tot euro all'anno e così, non per risparmiare, perché è un'app veramente valida e quindi va in realtà finanziata. È una questione di praticità, cioè non avete il limite di ho installato 6 mappe e poi mi devo registrare, così potete installare tutto quello che volete, però veramente finanziare il progetto è altamente consigliato. Osmand ha, a parte le mappe di OpenStreetMap, che sono già una cosa bella di loro, nel senso che c'è un errore su una mappa di Google Maps, lo potete segnalare, ma è un casino. Lo fate su OpenStreetMap, potete correggerla voi stessi, e il mese successivo, quando viene creato il pacchetto delle mappe, il vostro aggiornamento, la correzione la trovate. Funziona offline, come vi ho già detto. Una funzionalità interessante è registrare il percorso. Io registro sempre i miei percorsi quando vado a camminare in montagna, ma anche in città. Tipo, siamo andati in trattoria, sono tornati indietro non chiedendo al navigatore come tornare qua, ma rifacendo i miei passi sul percorso, che a me piace così. Se andate a camminare in montagna, ha le curve di livello, che è molto comodo per fare un sentiero dritto, cioè magari il sentiero è dritto ma vi fa andare su e giù, e invece è comodo, ve l'assicuro. ci sono tutti i sentieri del CAI, perché c'è stato un accordo per cui si vedono anche i sentieri del CAI. Ah, scusate, la registrazione del percorso va attivato, c'è un plugin che nelle impostazioni va attivato, perché di base se no non lo vedete, così come le mappe di nautica e di sci, cioè voi potete scegliere se siete a piedi, in macchina, e lui fa vedere cose diverse, tipo se sono in bicicletta mi fa vedere le fontanelle o altre informazioni che se sono in macchina non mi interessano. Potete attivare anche la mappa nautica, ci sono mappe particolari tipo con tutte le boe nautiche del mondo, c'è una mappa, ho scoperto, per lo sci, quindi fa vedere le piste da sci. Vabbè. E ovviamente, come vi dicevo, è limitato se lo installate da F-Droid. Comunque tutti questi progetti sono veramente validi, quindi open non vuol dire gratis, però se valgono la pena finanziateli. Bene, velocemente, password manager. Io uso KeePass DX. KeePass è un sistema di password manager, quindi ho un file crittografato che contiene tutte le mie password, quindi io non mi devo ricordare 50 password, mi ricordo quella, sblocco il mio password manager e a quel punto posso leggere tutte le password, addirittura plugin per Firefox per cui mi fa vedere, mi scrive la password automaticamente, così. Io ce l'ho anche per Android perché mi serve se devo loggarmi da telefono, e lo sincronizzo con Nextcloud, nel senso che il file sta in una cartellina specifica che viene sincronizzata, quindi se per caso cambio una password o aggiungo una password da computer me la trovo anche sul telefono. AndOTP è una one time password, ovvero mi registro su un servizio non utente password, però voglio una sicurezza maggiore, mi chiede anche un codice e quindi devo avere un'app tipo Google Authenticator, quello di Google, o altre applicazioni che mi generano sul telefono un codice che cambia ogni minuto o ogni 30 secondi. Questa cosa qua che migliora la sicurezza, un po' come farsi mandare l'SMS, la banca che ti manda l'SMS o ti chiede il codice della chiavetta, insomma. Usa lo stesso algoritmo di Google Authenticator, è fatto un po' meglio, nel senso che questo qua può, prima di tutto ha una password dall'inizio, quindi è una protezione in più, cioè va sbloccato, e soprattutto vi permette di salvare, esportare le informazioni, quindi cambiate telefono, queste informazioni qua le prendete, le passate sul lato telefono e avete tutti gli stessi settaggi. Gadget Bridge è per il fitness, quindi orologino che vede quante ore dormo e quanti passi faccio al giorno e altre cose. Anche lì c'è un problema di privacy, di app che sanno le tue informazioni. Banalmente, adesso la sparo così, ma non è una cosa tanto fantascientifica, azienda che deve assumere due persone, compra dati da un'azienda che raccoglie dati personali e vede che il candidato A fa fitness e dorme un po' di più, quindi è più rilassato e quindi assumo quello piuttosto che l'altro. Banalmente, non è una cosa così strampalata. Ci sono app di monitoraggio per le mestruazioni. Sono ignorante in materia, mi sono documentato appena appena, non le uso personalmente, ma per quel che ho potuto vedere, questa qua, adesso ognuno è libero di scegliere, questa qua pare che sia, la trovate su F-Droid, pare che sia un po' usata. Parlando con persone, dico, ne uso una commerciale perché ci prende, le altre che avevo provato non mi aiutavano. Provatela, vedete. Ripeto, su F-Droid ci sono diverse app che fanno la stessa cosa, ce ne sono diverse, si possono provare, hanno algoritmi un po' diversi, quindi fanno previsioni, però insomma sono da provare. Su questo c'è stato un sacco di letteratura in materia di aziende private che ti davano l'app e poi in realtà utilizzavano i dati per fare ricerche, per fare cose a insaputa degli utenti. Quasi finito, varie. Queste qua non sono app fondamentali, ma possono far comodo. Obscura Cam è un'app che voi prendete una foto, la condividete con Obscura Cam e vi permette di mettere il riquadro per oscurare le facce. Cioè, in realtà prova a individuare i volti e a oscurarli, ma volendo potete anche fare il riquadro sopra per anonimizzare le foto quando dovete pubblicare qualcosa senza che si vedano le facce delle persone. Scrambled EXIF cancella gli EXIF, quindi i metadati delle immagini, tipo JPEG ha tutta una serie di informazioni. Quando, a volte le coordinate, sicuramente con che macchina, le aperture dell'obiettivo, tutta una serie di informazioni che molti non sanno di avere, ma possono essere usate per tracking. Ho letto la settimana scorsa di hacker ucraini che hanno fatto finti profili social per farsi mandare foto dai soldati russi che erano in zona e dai metadati delle foto. Dal posizionamento delle foto hanno capito dove erano le basi da bombardare. Così. Quindi Scrambled EXIF vi lascia la foto inalterata, ma toglie tutti i metadati. Quindi Shelter è una cosa strana, nel senso che vi permette di isolare le applicazioni, cioè utilizza la funzionalità di Android di avere più utenti e quindi vi permette di installare anche due versioni della stessa applicazione, ma isolate una dall'altra. Oppure di mantenere certe applicazioni che non hanno accesso alle app, cioè crea due mondi separati. Infatti Shelter poi vi crea app lavoro e app personali, nel senso vi permette di creare due profili che non si parlano. E adesso parliamo di Cristo Re. Che cos'è Cristo Re? Grazie. Cristo Re è il mio dominio su cui ho messo un server autogestito. L'anno scorso avevo fatto un Temminus, avevo chiesto, ho preso questo dominio perché era bellissimo. Che cosa ci metto sopra? Non sono arrivate proposte, mo vi beccate. Servizi autogestiti su Cristo Re. Perché? Perché ovviamente era già registrato, suona bene, è facile da pronunciare ed è molto facile da ricordare. Cioè non dovete ricordarvi il dominio astroso, ta Cristo Re. È originale, per forza. E soprattutto per questo motivo. Questo è un predicatore americano, Jess Duplantis, che è uno di quei predicatori americani televisivi, quelli che è pieni di milioni, ha il quarto jet privato e così, e ha detto che, ma l'ha detto veramente, che Gesù tornerà più presto se donate più soldi. Quindi io spero che il mio servizio autogestito abbia dei finanziatori così, che capitano per caso, dicono, ah, diamogli dei soldi. Vabbè, sarebbe bellissimo. È un servizio di tracking autogestito. Questo è l'indirizzo, cioè se andate su Cristo Re, però non c'è niente. Gli farò un home page, farò la pagina delle donazioni, metterò su tutta la documentazione che ancora non ho messo, ma è un xCloud fatto e finito. Ha l'OTP volendo, quindi vi registrate con un utente password e poi potete fare attivare il one-time password. E adesso le registrazioni sono aperte per Catch Hack Meeting se volete avere un account. Poi dopo penso che lo chiuderò e accetterò, cioè nel senso, se avete bisogno di un account mandate una mail per evitare che arrivino richieste anche strane. Per mandare una mail potete mandarle a Invochiamo Cristo Re. E se avete bisogno di assistenza, cioè Gesù, Gesù, aiutami tu, è Cristo. Va bene, no, qua sto scherzando. Cioè, in parte è vero. Essendo mio il dominio, c'è un wildcard di mail, cioè qualsiasi cosa scriviate, chiocciolacristo.re, arriva. Quindi probabilmente alla meeting dell'anno prossimo farò un concorso a premi per l'indirizzo email più bello, non lo so, insomma. Quanto è costato fare questo gioco? In realtà non tantissimo, nel senso io il server preferisco averlo di proprietà, quindi non ho preso una VPS, una macchina in server farm, ma ho comprato fisicamente un computer che sta in un posto sicuro, casa di amici, catena di fiducia, quindi... ed è così, è un server autogestito come tanti altri, con come tanti altri potete scegliere Cristo Re, ha già tutta una serie di funzionalità di Nextcloud attivate. L'ho fatto principalmente per sincronizzare contatti, agenda e così. Se volete mettere su dei file c'è solo un giga di spazio, perché non ne ho tantissimo. Ci sono anche tanti altri servizi Nextcloud, come dicevo prima, quindi potete anche usarne più di uno contemporaneamente. Il client di Nextcloud vi permette di avere più account configurati, quindi decidere di uploadare i file o sincronizzare i file con un account piuttosto che un altro. Però se volete c'è Cristo Re. Questo è la schermata del mio smartphone. 21:48 è l'orario vero quando ho fatto questo screenshot, cioè un quarto d'ora prima di cominciare la presentazione, e come potete vedere ho Home Assistant, è roba di domotica, anche questo software open, Osmond, F-Droid, Nextcloud fondamentale, un po' di app di messaggistica che non ne posso fare a meno, purtroppo compromessi, K9 Mail e Firefox Nightly. Questo è tendenzialmente il mio telefono più una serie di altre app e così. Grazie a tutte e tutti, buona serata. Visto che siamo in ritardo, ma il mio timer mi dice che ho ancora 2 minuti, ci sono domande proprio volanti?
Ciao. Allora, più o meno io sono nello stesso range di paranoia di Itek. E anche io più o meno conoscevo maggior parte delle app, mi gestisco la mia istanza Nextcloud, sono abbastanza allineato alle tue modalità. Però un paio d'anni fa che ho registrato il telefono, ho fatto in modo da non registrarmi però con un account Google, che mi ha limitato sostanzialmente nello scaricare dal Play Store. Però su F-Droid si trovano dei Play Store alternativi. Io in particolare ho usato fino a qualche tempo fa, ora c'è dei problemi, dovrei aggiornarlo, non l'ho più visto perché non ho avuto granché tempo, però ci sono dei Play Store che scaricano da Aurora Store, esatto. Quindi se non volete neanche registrare il vostro account Google, a monte potete evitare e poi scaricate subito F-Droid e utilizzate quello per prendere le app che non trovate su F-Droid.
Aurora Store io l'avevo scartato perché quando avevo fatto la versione là di telefono con ROM e così non avevo il framework, quindi Aurora mi diceva ci sono queste app che potrebbero non funzionare, ed effettivamente non funzionavano, quindi in quel caso là Aurora l'avevo scartato. In questo caso effettivamente può essere una soluzione. Cioè Aurora è un'app che trovate su F-Droid e vi scarica le app dal Play Store senza aver bisogno di registrazione, ed è considerata abbastanza affidabile.
Ciao. Hai accennato alle notifiche push a un certo punto, ma normalmente quelle utilizzano servizi Google? Ci sono alternative? Come funzionano? Sai? No, non lo sai. Se qualcuno forse lo sa, è una stupidaggine o... Ah? Non ci sono alternative, non che sappiate. Sì, sì, quindi normalmente notifiche push vuol dire Google. Ok, grazie.
Vuoi finire? Poi direi di finire.
Cioè, ci sono delle applicazioni che passano per forza da Google. Io ho avuto dei problemi per esempio nello scaricare e nel far girare dei client tipo XMPP che dopo un po' si spengono, cioè anche se le metti in background con un controllo basso eccetera, poi a un certo punto io il telefono le stacca e non riesco a risolvere questa cosa.
Sì, quello capita anche a me, che bisogna andare nelle impostazioni e dire che l'app non viene limitata dalla batteria, perché sennò vengono chiuse in background e non ricevono più. Il mio telefono lo fa ogni tanto, alcuni sistemi di messaggistica, finché non li apri è come se fossero spenti, non ti mandano. Non ho ancora trovato una soluzione. Sicuramente andare a togliere l'ottimizzazione della batteria dalle impostazioni dell'app aiuta, però non risolve definitivamente questo. E niente, grazie ancora. Penso che adesso abbiamo sforato il tempo, abbiamo già cominciato in ritardo. Direi che se vogliamo parlare posso star qua fuori dalla sala per un po'. Adesso dovrebbe cominciare i 10 minuti, giusto? Ok, grazie.